e i vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti.
Ed ecco, sta per cominciare una nuova puntata di Benvenuti tra i rifiuti.
Avremo un allevamento di cani dalmati. Un allevamento di cani dalmati.
Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà.
Mamma,
in ogni
mamma.
Momento nell'allevamento felice ciascun sarà. Felice ciascun sarà.
E che importa se son più di 100?
Per la prima e unica e ultima volta, la puntata 101.
Iniziamo questa puntata, la 101, con un articolo dell'Arena di ieri, di martedì 27 aprile. Vescovo e missionario italiano ferito le gambe in Sudan. Padre Christian, nominato a capo della diocesi di Rombeck e preso l'italiano più giovane nel mondo, è stato aggredito in casa di notte. Nel pieno della notte hanno bussato alla sua casa e alcuni hanno sparato contro di lui, arma da fuoco, ferendolo le gambe. Sarebbe stato ferito da due uomini, adesso ricoverato in ospedale di Giuba. E ci sono già state arrestate 24 persone reputate sospette del fatto. Sulle cause dell'agguato si dice non c'è ancora chiarezza, ma non sembrerebbe trattarsi di una rapina finita male, perché gli attentatori sono fuggiti senza prendere niente. L'articolo qua ringrazia il pronto intervento dei sanitari dell'organizzazione Medici per l'Africa, QAM. Sì, l'articolo poi dice che ci tiene a ricordare che l'area in cui il giovane missionario e vescovo italiano presta da anni il suo operato è dilaniata da anni da conflitti tribali. Sull'arena di oggi invece c'è un altro trafiletto sulla vicenda, un po' più piccolo, in cui praticamente vengono sentite tutte le figure di spicco della Chiesa cattolica, diciamo dal Papa a Vescovi, eccetera. E per ultima viene sentita la madre del prete, che è l'unica che fa anche un un'osservazione interessante, perché dice sì, ci ha tenuto a tranquillizzarci quando ci ha chiamato mio figlio, ma io mi chiedo da dov'è che vengono le armi che hanno sparato a mio figlio? Non dal Sudan, ma dall'Occidente e dall'Italia.
E continua ad allungarsi la lista delle vittime della violenza della polizia in tutta Italia, in Europa, nel mondo. Comunque qui è l'Arena che parla di un caso che è successo a Padova proprio il 25 aprile. Bufera sui vigili urbani. Sale la polemica per l'arresto di un giovane nero. Tende a specificarlo perché poi nell'articolo parte spiegandolo, da parte di tre agenti che lo hanno bloccato a terra. Di un giovane nero perché? Perché c'è un prima e un dopo George Floyd, ormai nel sentimento comune rispetto all'uso della forza dell'autorità pubblica, che poi per l'opinione pubblica probabilmente è anche vero, è più facile appunto che venga ripreso e finisca un video effettivamente dopo questi fatti. Ma il fatto qual è? Il ragazzo, un 21enne, in bicicletta, percorreva una via in senso contrario, come poteva essere via Mazzini, con la mascherina abbassata. I vigili gli hanno intimato di fermarsi. Poi il giornalista dice che lui ha provato a scappare, questo noi non lo sappiamo, ma fatto sta che gli sono saltati addosso, l'hanno fermato, cercava di liberarsi questo ragazzo, invece l'hanno buttato a terra, anche a lui gli hanno fermato il collo salendogli sopra in mezzo a una folla che alcuni invivano contro gli agenti dicendo volete ammazzarne un altro, volete farlo respirare. E secondo quanto si è appreso, però ci tende a dire l'Arena che il giovane fermato non riporta feriti, sanno come un pesce. E dopo Diego Bonavina, l'assessore della sicurezza di Padova, conclude dicendo capisco che questi episodi siano spiacevoli per tutti, agenti compresi.
Anche per loro è spiacevole.
Anche per loro è spiacevole. Dopo i gravi episodi avvenuti negli Stati Uniti. Cioè è spiacevole dopo i gravi episodi
e quelli avvenuti in Italia, fra l'altro.
Ma quelli avvenuti in Italia non contano, facciamo finta che non esistano. E invece dopo questa storia degli Stati Uniti è un po' un bagolo, si trovano un po' in difficoltà questi agenti di polizia violenti. E niente, ma mi sento di escludere che sia in causa l'oggetto nasca da quell'humus culturale sbagliato. Ah beh.
E parliamo sempre di un episodio che è successo il 25 aprile, a farci capire anche un po' i motivi per cui serve una nuova liberazione, una nuova resistenza. A Foggia, spari contro i braccianti africani, ferito Magliano, l'episodio presso Borgo Mezzannone. Tre uomini hanno fatto fuoco con un fucile da un fuoristrada. E quello che non dice l'articolo è che è l'ennesimo episodio di razzismo, rappresaglia contro i lavoratori di una zona in cui c'è lavoro appunto semischiavistico alla fine di manodopera immigrata. Nel 2018 era morto Soumaya Sako, che era fatto anche un sindacalista in un sindacato di base, preso a fucilate secondo la versione almeno finita processo, perché appunto aveva cercato di prendere delle lamiere per la sua abitazione, la sua capanna, il suo diciamo alloggio di fortuna costruito nei ghetti del Foggiano, e una persona aveva appunto preso a fucilate. Ma ci sono stati anche tanti altri episodi, e fra l'altro sembrerebbe che il 18 maggio sia stata chiamata anche una protesta a Roma da parte di alcuni braccianti appunto proprio per questo motivo. E adesso parliamo un po' del 25 aprile. Ma prima un pezzo di Milva.
La Rossa.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi, di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti, di nuovo come un tempo, sopra l'Italia. a 19 anni è morto Ovidio Franchi. Per quelli che son stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. Vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli. È sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre quell'eguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur Franchi, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori con noi a cantar bandiera rossa.
E l'Arena del 26 aprile parla del 25 aprile, del giorno prima. Festa della liberazione, commemorazione in Bra e Gran Guardia. Il prefetto ricorda Don Signorato e i poliziotti eroi. Tensione per il 25 aprile. Il sindaco serve unità. Allora, vabbè, è il solito titolo un po' a generazione automatica, perché appunto tensioni per il 25 aprile. E vabbè, l'appello del sindaco è un po' il solito che stiamo sentendo ormai da un anno a questa parte, anche da prima in realtà. Comunque, in ogni momento di crisi in cui si vedono degli interessi un po' divergenti, c'è qualcuno che dice: no, stiamo tutti assieme, nessuno è contro nessuno, cooperiamo tutti, ma non si capisce bene per cosa. Sbuarina dice: è la data fondativa della nostra democrazia, il 25 aprile, ma il PD lo attacca, non ha citato la resistenza. Contestazioni sul caso Baciga, Baciga, Baciga. Perché infatti dice nell'articolo: anche quest'anno non sono mancate le contestazioni da parte di uno sparuto gruppo di militanti della sinistra al sindaco Federico Sbuarina in fascia tricolore. Le proteste si sono concentrate sul caso neoeletto presidente della commissione sicurezza, il leghista Andrea Baciga, rinviato a giudizio per apologia del fascismo. Vergogna, a casa i fascisti, urlano i pochi contestatori. Gli slogan non risparmiano nemmeno le ultime note del silenzio, seguito alla deposizione della corona. Finita la parte ufficiale, inizia quella, tra virgolette, parallela con i presenti a intonare Bella Ciao. Poi Sbuarina dice: il 25 aprile è la data fondatrice della nostra democrazia, che appartiene a tutti gli italiani, ci parla di pace, libertà, giustizia e solidarietà nazionale. Non è più quindi, esclama Sbuarina, il tempo delle strumentalizzazioni e delle divisioni. E ora in questa lotta contro la pandemia assume un significato ancora più forte. La storia insegna, ma il futuro è nelle nostre mani. Vabbè, le solite frasi un po' ad effetto in questo caso. Poi cosa gli abbia insegnato a Sbuarina la storia non è dato saperlo. Quale futuro voglia per questa città lo vediamo anche in tanti progetti della giunta Sbuarina. E poi vabbè, c'è questa polemica appunto del PD che dice è riuscito a non sbarina a dire la parola resistenza, e poi viene, e sicuramente è vero. Poi da quale pulpito, visto che è quel PD, quel CGL, quella diciamo area di sinistra, cosiddetta sinistra, che in Val Susa adesso a quanto pare tramite Lampi è riuscito appunto a fare polemica contro il movimento Notav, a dire che il movimento Notav non ha nulla a che fare con la lotta partigiana e quindi ritirare le bandiere dell'Ampi dalle manifestazioni Notav. Quindi vabbè, parliamo anche di questa gente qua. E anche una cerimonia al Porto San Pancrazio, la liberazione dal virus, ora è la sfida da vincere, con questa nuova appunto retorica un po' nazionale, dell'appunto siamo tutti uniti contro il virus. E c'era parlato presente anche Flavio Tosi a questa cerimonia al Porto, anche il sindaco Sbarina a quanto pare, un po' erano tutti lì. Quello che non c'è negli articoli dell'Arena è però anche altre cose sono successe in città. A Verona per il 25 aprile è stata una biciclettata dell'Ampi, un'altra biciclettata di cui avevamo anche parlato leggendo un po' la chiamata della manifestazione, di due presidi, uno appunto a Borgonezia, uno a Veronetta, biciclettata che c'è stata, e ce lo segnalano anche gli ascoltatori che ci dicono appunto che l'hanno vista
e sentita
molto forte, molto, molto forte e chiaro, ma di questo non ce n'è traccia sull'Arena, e quindi viene anche da chiedersi perché certe cose appunto valga per l'Arena, valga la pena parlarne un bel po', come per esempio appunto la cerimonia semideserta del sindaco.
Perché è meglio
Sbarino
stare uniti e quindi stare a casa, no? Invece che magari fare qualcosa.
Certe manifestazioni che dicono certe cose con certi contenuti divisivi, come appunto non si vuole che succeda, non serve forse dare troppa pubblicità, che non sia mai che uno pensa che poi si può fare tutti i giorni dell'anno e non solo il 25 aprile. E continuiamo parlando di resistenza. Questa volta è l'Arena del 24 aprile che parla di quello che è successo il 25 a Pescantina. Ricordiamo, medaglia d'oro per la resistenza. La liberazione ricorda i delitti della famiglia Bassi. E c'è già un monumento che ricorda la famiglia Bassi. Hanno aggiunto una targa che ne racconta meglio la storia, che è molto interessante, che è questa. Cioè, nella tarda serata del 24 agosto del 44 in Via Are, Contrada California, un gruppo di militi fascisti invase la casa di Angelo Bassi per catturarlo a causa del rifiuto alla chiamata alle armi della Repubblica Fascista di Salò. A malapena il giovane riuscì a fuggire da una finestra retrostante, benché ferito. Infocatisi di ira per lo scorno subito, i brigatisti repubblicani uccisero sulla porta di casa con scariche di mitra la madre e le due sorelle. Il 28 agosto, ai funerali delle tre donne, tutto il paese partecipò alle esequie nella chiesa parrocchiale. Nei giorni della liberazione furono arrestati a Verona due degli esecutori del triplice omicidio. Portati a Pescantina, furono fucilati il 2 maggio del 45 sul campo sportivo del paese, in esecuzione alla sentenza pronunciata da un tribunale partigiano dopo un processo con appello di popolo. Ecco, una bella storia. Gli altri responsabili del delitto furono condannati a diversi anni di carcere dalla Corte d'Assise di Verona nel febbraio del 47 a posteriori. Però l'Arena non racconta della resistenza sempre nello stesso modo, anzi, quando potevano farne a meno, perché a Pescantina facevano queste celebrazioni e le hanno descritte. Invece qua parlano di un anniversario. Che anniversario? Questo scritto il 25 aprile dell'Arena. Spari americani sui tedeschi, la liberazione diventa un lutto. Che è un titolo che non spiega niente se non quanto sono schifosi i giornalisti dell'Arena. E la storia invece è un po' più complicata, un po' più triste. Cioè, siamo il 25 aprile del 45 a Villafranca, la guerra non è finita ancora, stanno festeggiando con gli alleati la liberazione, nel momento in cui sfreccia un camion carico di nazisti che stanno fuggendo dalla loro base e passano schivando gli alleati. In quel momento incomincia un conflitto a fuoco dove uno dei proiettili colpisce una bambina di Villafranca, che purtroppo rimane, cioè muore, e tutto questo soccorso da un medico degli alleati che ha provato a salvarla, non ce l'hanno fatta. La storia viene raccontata dalla sorella, che è ancora in vita, erano sei sorelle, e racconta comunque che rimane
un giorno di liberazione, dove sono state la loro famiglia ad avvisare gli alleati di aver visto questo camion con i nazisti che arrivavano, e quindi non rinnega niente se non un titolo molto ambiguo che l'Arena ci ha abituato a leggere.
È un altro articolo dell'Arena, diciamo della sezione storica, sul 25 aprile, la lotta per la libertà, Castelnuovo, fucina di resistenti. I tedeschi li chiamavano banditi, ribelli, erano molti ex militari, ufficiali, sottufficiali e soldati che, fuggiti dalle caserme dopo l'8 settembre del 43, si erano dati alla macchia e rischiavano la deportazione e la fucilazione. Dice l'articolo, c'erano anche donne, molte donne, delle quali forse si è parlato troppo poco. Questi primi nuclei fuggitivi fecero parte in seguito di brigate e formazioni della resistenza che agivano in una zona caldissima. E qua quindi l'articolo inizia a spiegarti perché questa zona era caldissima, anche giustamente, viene da dire a me, però a questo punto dai anche un po' più spazio a parlare di queste donne, visto che hai appena detto che se ne parla poco. E quindi sì, ci sono un bel po' di colonne a dire, c'era la villa sul lago che era diventata abitazione di quel generale nazista, quell'altra villa che era l'abitazione di Mussolini, insomma, beh, dopo aver detto anche giustamente, anche giusto per capire il contesto, tutte queste cose, parla per fortuna un po' poco di queste donne partigiane, in realtà semplicemente citando alcuni nomi di alcune donne che facevano parte tutte della brigata Vesani, questa brigata, diciamo, della città, in realtà, però a cui erano, in cui sembrerebbe appunto sono affluite tante donne di Castelnuovo del Garda. C'è una bella foto comunque di partigiane che sfilano dopo il 25 aprile del 45 con il fucile in mano.
E chiudiamo questa parte un po' storica su alcuni episodi della resistenza nel Veronese con un trafiletto preso dall'Arena in cui si parla dei partigiani, li definisce anche qua con questa ambiguità di fondo un po' l'Arena, i partigiani ex nazisti, che antito che uno capisce quello che vuole, in realtà si parla di cose, i disertori della Wehrmacht, che, cioè dell'esercito tedesco, quindi inquadrati sotto il regime nazista, come lo erano i soldati dell'esercito italiano, che poi appunto non mica tutti erano militanti fascisti, anzi, e alcuni appunto migliaia di militari della Wehrmacht, 30.000 in Europa, migliaia in Italia, aderirono alla resistenza partigiana contro il loro stesso, diciamo, stato nazionale. E questo perché effettivamente, senza entrare poi anche nel dettaglio dell'articolo, effettivamente quella guerra che ci fu, sono varie guerre, diciamo, ci fu una guerra fra stati, ma ci fu anche una guerra fra, diciamo, gruppi anche di ideologie diverse, e non tutti, diciamo, accettarono comunque di lasciarsi mandare a morire sul fronte di guerra per un'ideologia fascista o anche per una competizione fra stati imperialisti, perché poi alla fine appunto anche gli alleati che arrivarono in Italia ci rimasero non certo per il bene della popolazione, ma appunto per una logica appunto di equilibri politici, iniziò la guerra fredda, tutte le cose che sappiamo. E questo libro, che si intitola appunto Partigiani della Wehrmacht, delle piccole pagine editore, indaga proprio questo aspetto poco conosciuto della storia europea.
Natura e futuro di te, di tieni, futuro libera! L'acqua libera! L'acqua libera! Libera dai pass! Libera dai pass! Bastardi! Bastardi!
E passiamo invece alla pagina ambientale di Benvenuti, ma anche la pagina ambientale dell'arena,
la pagina green,
la pagina green, esatto, come usa, anzi come si deve usare sempre di più. Articolo di oggi, martedì 27 aprile, rinviati a giudizio i 15 manager coinvolti nel processo PFAS.
Bastardi,
come diceva la canzone dei Mitici che abbiamo appena ascoltato. Si tratta del più grande processo per disastro innominato avviato forse in tutta Italia, che riguarda un territorio di ben 350.000 persone, e appunto un territorio molto vasto che abbraccia i comuni di Albaredo d'Adige, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Colonia Veneto, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Terrazza, Veronella e Zimella. Insomma, un super inquinamento la cui responsabilità è da debitare alla fabbrica chimica Miteni Spa di Trissino a Vicenza.
Ricordiamo chi sono.
Infatti non sono per niente pochi gli imputati, sono sia appunto dell'azienda vicentina che è più tardi fallita, assieme anche alle multinazionali Mitsubishi e Ichig, che hanno tenuto in mano la proprietà dell'azienda negli ultimi decenni, e quindi tra gli imputati figurano diversi personaggi, appunto anche giapponesi e tedeschi, e varie, insomma, un processo veramente grande. E la decisione quindi di oggi, tra l'altro, la decisione del giudice è stato appunto un rinviare a processo i 15 imputati individuati, e quindi il maxi processo inizierà il 1 luglio in corte d'assise. E niente, appunto, tra le varie reazioni, appunto, ovviamente per l'avvocato Marco Tonellotto, che rappresenta le società del servizio idrico, è una soddisfazione, come anche i movimenti delle mamme No PFAS e Lega Ambiente, Medicina Democratica e via dicendo. Invece una curiosa difesa da parte del difensore di uno degli imputati è stata appunto hanno sollevato la incompatibilità ambientale dei giudici, perché residenti nella zona rossa dell'inquinamento da PFAS, una maniera, un pochino un escamotage per dire: tu giudice non puoi, è un conflitto di interessi perché vivi nella zona inquinata, me ne viene da dirci ta stracagà, come si dice qua. E niente, appunto, la soddisfazione per questo processo, che speriamo che abbia dei risvolti positivi, non solo dal punto di vista penale per i responsabili, ma anche che ci sia una importante bonifica e messa in sicurezza dei terreni e delle persone.
Musei aperti, ma resta il rebus arena. Il sindaco, attenzione, pronto a incatenarmi. Il limite di 1000 persone è un controsenso, aspetto risposte, ma servirà un gesto, puntini, puntini.
E non dico altro.
Va bene, la cultura sull'arena, articolo che parla della riapertura dei musei con la direttrice del museo di Castelvecchio, e Sboarina. Il fatto divertente in questo articolo è che si parla ogni tanto un pochettino dei musei che riaprono, e quando chiedono a Sboarina di intervenire ha in mente solo l'arena e gli skate che deve fare con la stagione. E infatti la prima roba che dice Sboarina è: ma chiedo risposte sull'arena. Si sta parlando di musei, riapre Castelvecchio, hanno restaurato i danneggiamenti fatti dalle ultime piogge troppo violente, tutto molto bello. Ma lui vuole risposte sull'arena. Riapertura il 4 maggio a causa dei lavori di restauro. Il limite di 1000 spettatori non è sostenibile. Incatenarmi a un monumento non è una battuta. Io rispetto le norme, ma se serve un gesto forte, sono pronto a farlo.
E potrebbe essere anche quasi una trovata pubblicitaria per il turismo a Verona, no? Cartoline con sboarina stile Houdini, carico di catene, è scritto Verona, città dell'amore in tutte le sue forme.
Vai, poi scrivere... vanno ad attaccare sboarina in catene, le coppie che attaccano lucchetti su lucchetti a sboarina ricoperto di lucchetti.
Vai a scrivere la tua dedica d'amore sul sindaco incatenato all'arena.
Esatto, attacca il tuo lucchetto anche tu a sboarina. Poi continuano a parlare delle nuove riaperture, delle mostre che cominciano e si aprono, e di nuovo a sboarina la giornalista segnali buoni in attesa di visitatori, ma la soddisfazione del sindaco lascia il posto ad un amaro sarcasmo quando si tocca il nodo arena. Sono da sempre favorevole allo sport, ma vorrei capire perché posso andare a giocare a calcetto ma non posso aprire l'arena e farci venire Ligabue per 12 giorni di fila. Questa città non può fare a meno della lirica. Dice la polemica che nell'estate scorsa il limite era molto più alto di quelli che hanno quest'anno, pur essendoci molta gente vaccinata, molta gente che si è immunizzata, molta gente, i pass, tamponi, tutte cose. Comunque alla fine dice: non scherzavo affatto quando dicevo di essere pronto ad incatenarmi al monumento. Insiste: in questi giorni ricevo molte email di sostegno.
Vai, incatenati!
Da persone che mi dicono:
e butta via la chiave.
Da persone che dicono: incatenati e butta via la CAE, siamo con te.
Un'altra idea potrebbe essere i piedi nel cemento, no? Un'antica usanza che si faceva poi nel lago. No, forse è troppo.
Attendendo risposte in tempi brevi, se non sarà così, e dovrà servire un gesto. Continua. E sarebbe a memoria la prima volta che uno si incatena per protestare.
Che
è la prima volta che sboarina si incatena, non l'ha mai fatto nella sua vita.
E comunque tra il dire e il fare, come se ci sia di mezzo al mare, quindi chi lo sa se poi lo farà sul serio.
Esatto, magari paga qualcuno per farlo,
una controfigura
di sboarina. Bacciga.
E i soldi, appunto, sboarina li vuole per l'arena, dall'arena con l'arena, e i soldi arrivano nelle tasche di chi non può permettersi le bollette. Ma state tranquilli voi che ci ascoltate, non nelle vostre tasche, nelle tasche di chi? Delle aziende. La stima, le bollette elettriche all'azienda GSM Energia, sconti di 6 milioni di euro col decreto sostegni. Ammontano a circa 6 milioni di euro gli sconti in arrivo sulle bollette elettriche delle aziende del Veronese. Sono le stime di GSM Energia in vista dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 6 del DL Sostegni. Quindi appunto i soldi appunto non li diamo, li chiediamo noi come GSM, li chiediamo alle famiglie che non se li possono permettere, ma li abboniamo grazie ai soldi che ci manda lo Stato alle aziende che non se li possono permettere ma se hanno fatto i profitti negli anni precedenti.
Sì, esatto, mi ricordo che ci sono state anche in questo anno delle manifestazioni proprio da parte dei cittadini che chiedevano alla GSM sconti.
Stop degli stacchi anche.
E lì non è stato fatto nulla con le aziende, si muove tutto sempre un po' più in fretta.
E fra l'altro l'articolo dice: alle risorse destinate ai tagli in bolletta si aggiungono poi 25 milioni di euro per tutto il territorio nazionale destinati a una riduzione del 30% del canone RAI per i negozi, locali e strutture ricettive. Si parlava prima di musei. C'è una questione, c'è una polemica, c'è una contesa. Noi quando sentiamo polemiche, contese, ci precipitiamo, le nostre forbici fremono per ritagliare. Abbiamo ritagliato questi due bei trafiletti del 21 e del 22 aprile su il castello conteso, che sembra il titolo di una fiction. Fondo un comitato a difesa del circolo.
Difesa del circolo.
Chi fonda cosa, perché, a difesa di quale circolo? La questione qual è? Che il circolo degli ufficiali, che c'è a Castelvecchio, qualcuno ha proposto di spostarlo, non per un'ostilità verso le forze dei militari, a quanto pare, infatti poi c'è un articolo che lo spiega nel dettaglio, ma per una ragione appunto economica, cioè il turismo, adesso che bisogna rifare ripartire il turismo, perché non fare un grande museo di Castelvecchio che comprenda tutto il castello? e non appunto lasci fuori quell'ala che adesso è in mano ai militari. Ma c'è chi invece, tale Urbano, Massimiliano Urbano, non si capisce quale nome, quale cognome, coordinatore cittadino del movimento Buona Destra, ufficiale e consigliere di Assoarma, quindi un ex militare prestato alla politica, appunto fa dice questa cosa non va bene, mi sto organizzando a rispetto della storia dei luoghi, penso a un comitato a difesa e tutela della presenza dell'esercito a Castelvecchio. È un vero e proprio scandalo che mentre in questo particolarissimo momento storico per risolvere la vitale questione della distribuzione dei vaccini si è dovuti ricorrere attraverso il generale Figliuolo, qua scatta sugli attenti proprio boom, bam, battito di tacchi, all'organizzazione, alla concretezza militare, ci sia chi, traditore della patria sottinteso, al contempo con spirito assolutamente irriconoscente cerca di insidiare un'istituzione cittadina, un vero e proprio simbolo, la vera casa di tutti gli uomini e donne delle forze armate, spiega Urbano,
di tutti gli uomini,
che ci ha quasi convinto con la sua blogorrea, la sua prosopopea, ci ha quasi spinto dalla sua parte.
Noi vogliamo continuare a Castelvecchio a berci Gotti in pensione.
Dice: gli italiani veronesi hanno ben sotto gli occhi l'incommiabile impegno dei nostri soldati nel combattere questa guerra contro il Covid-19. Ebbene, si esige il rispetto e non palese avversione ideologica finalizzata a un ingrato tentativo di scippo. Conclude. Circola a casa di circa 10.000 uomini e donne, silenziosi servitori dello Stato, ma è anche da sempre un ambiente culturale aperto alla società civile e sede di innumerevoli eventi culturali, conclude il coordinatore cittadino della Buona Destra, che auspica che non si strumentalizzi politicamente un'istituzione da sempre aperto le porte a chiunque, e sul fatto che da sempre aperto a chiunque, ricordiamolo che nel 2019, no, è vero, era sempre aperto a chiunque. Nel 2019, infatti, sarebbe dovuto ospitare in quella sede la presentazione del libro di Ferro Gallico, casa editrice dell'estrema destra, presentata all'associazione Nomos, guidata dal buon Bacciga, attuale presidente della commissione di sicurezza, coi saluti del sindaco Sborina.
Che saluti romani.
Un libro che si. Saluti se fosse romani. Il tribunale dovrà decidere se sono saluti romani o no. Un libro dal titolo Le bugie sull'immigrazione, che era un libro chiaramente contro l'immigrazione, contro gli immigrati. E quindi appunto sì, diciamo, ecco, è stata una casa aperta.
Sì, questi sono i pochi eventi culturali che fanno oltre alle cerimonie, diciamo, ufficiali, militari. Comunque è sempre aperto a chiunque. Insomma, visto che comunque è un posto militare da sempre Castelvecchio, e fino alla seconda guerra i civili non potevano passare, perché era proprio una fortezza militare, quindi nessuno poteva passare, quindi porte aperte. Insomma, l'esercito, diciamo, che le porte le chiude come quando vuole.
Ma e voi dite, è finita qua questa vicenda del circolo ufficiale? No!
No!
Perché c'è la risposta di Traguardi e dei civici, che sono quelli che hanno aperto un po' la questione sulla destinazione del museo, che dicono, ci tengono a ribadire delle cose. Grande museo in accordo con l'esercito. Traguardi e civici, rispetto per i militari.
Ma che sia mai. Che
non si sia mai. Infatti dicono, infatti dopo la buona destra c'è la cattiva sinistra, appunto, vanno un po' a braccetto. Rispetto alle scomposte accuse di Urbano nei nostri confronti, ci limitiamo.
Quindi il nome, scusami, quindi il nome era Urbano.
O Massimiliano, non so, Urbano. Si capisce.
Ma sarà Massimiliano.
Il cognome forse è Bano, come un noto cantante. Prego, prego.
Rispetto alle scomposte accuse di Urbano nei nostri confronti, ci limitiamo ad affermare che né Traguardi né noi, come singoli esponenti, dicono il presidente Pietro Trincato e il consigliere comunale Tommaso Ferrari, nutrono alcuna preconcetta avversione nei confronti del mondo militare,
che
di
non
cui
sia mai.
Al contrario, riconoscono meriti e importanza nella vita democratica del paese. Ah, proprio alla luce di ciò, Traguardi ritiene che il grande Castelvecchio possa e debba costituire un progetto comune della città e delle forze armate stanziate a Verona, che potrebbero finalmente disporre di un circolo moderno, efficiente, adatto all'esigenza dei professionisti della difesa, non della guerra, guerra non si dice, si dice difesa, nel 2021 assai diversi per numero, qualifiche e bisogni da quelli del passato. Ignorare che la presenza militare a Verona oggi sia meno numerosa ma più qualificata di quella del passato e di conseguenza abbia necessità mutate significa non voler vedere la realtà dei fatti. Se negli ultimi 30 anni l'esercito si è trasformato e il turismo è aumentato, modificando anche l'economia cittadina, frenare su un progetto che non marginalizza i militari ma semplicemente dà loro un'altra sede prestigiosa significa non tenere al bene della città. E su questo, diciamo, effettivamente, dal punto di vista dell'analisi generale, la sinistra moderata o non moderata veronese ci sta più dentro della destra, buona o cattiva che sia, perché effettivamente hanno capito come un po' come tirano le cose. Poi appunto c'è quello che invece il nome dei valori della patria dice no, non bisogna, però in realtà fosse un progetto che può mettere d'accordo veramente un po' tutti in questa città.
Il prossimo articolo, insomma, cioè, hanno fatto, faranno la pace dopo questa botta risposta. Il terzo articolo sarà che si stringono la mano,
perché infatti ricordiamo che il Comforter, che è appunto a sede, il Comforter che ha sede a Verona, doveva essere spostato a Roma, ma c'è stata una battaglia parlamentare fatta sia da destra che sinistra, PD e Lega, per tenerlo a Verona, perché portava indotto, portava prestigio, e quindi i militari a Verona li vogliono un po' tutti, a quanto pare.
Ora un piccolo aggiornamento sul carcere, veloce. C'è un nuovo focolaio. Confermate le voci di un focolaio di Covid-19 nel carcere di Montorio. Si tratta del secondo, dopo quello registrato l'anno scorso. Al momento sarebbero 20 le persone positive, risultate positive su 250 tamponati, quindi ne mancano un tot. E però la direttrice dice è tutto sotto controllo. E un altro articolo dell'Arena, che è sempre un altro piccolo aggiornamento, c'è, ci sono 5 nuovi candidati per la carica di garante dei detenuti, tra cui anche un prete, dice sottotitolo. E comunque il Consiglio Comunale sarà quello che voterà il nuovo garante.
Operazione da 007 sabato per i due amministratori che sono andati al Villaggio dei Fiori, dove si raduna un gruppetto di minorenni. Grandi bevute e schiamazzi. Serata divertente, pare. E sindaco e vice sindaco incastrano i bulli. Però qua diventano già da minorenni a bulli, perché suona meglio. Bulli, chissà cosa hanno fatto, hanno picchiato qualcuno, hanno preso in giro dei ragazzini e ragazzi. No, no, niente di tutto ciò. Da diversi mesi durante la pandemia si trovano a gozzovigliare, a bersi due birrette o una cochetta, meglio la birretta, facendo schiamazzi che disturbavano i residenti del Villaggio dei Fiori. Dopo ripetute chiamate e ripetuti il Villaggio dei Fiori a Caldiero, siamo a Caldiero sull'arena del 24 aprile.
Ma che cos'è il Villaggio dei Fiori?
Un posto dove non ci sono figli dei fiori né fricchettoni.
Ah, okay. E dove non si dorme la notte per gli schiamazzi.
E dove non si dorme la notte per gli schiamazzi. Come dicono i giovani, un quartiere di snitch. E dopo avergli fatto arrivare i carabinieri e le forze dell'ordine più e più volte, infatti più volte erano stati effettuati dei controlli senza riuscire a trovare i responsabili, che dopo aver bevuto lasciavano sul posto bottigliette e lattine svuotate del loro contenuto.
No!
Sì, perché gli sbirri dicevano almeno gozzovigliate, lasciate sporco, ma un paio di lattine piene, lasciate due birrette, ce le lasciate e siamo a posto così. No, vuote.
Ma neanche i fondini.
Neanche
proprio...
fondini.
Mamma
niente,
mia.
Calde.
Animali.
Animali. L'ennesimo episodio è accaduto sabato sera scorso, il 17 aprile, quando una signora residente, d'accordo con gli amministratori, ha telefonato a sindaco e vice sindaco direttamente. Direttamente, non volevo chiamare forse lui. No, io chiamo il sindaco, voglio parlare col sindaco.
Lo sceriffo e il vice sceriffo.
A quel punto, vabbè, sono arrivati chiaramente sindaco e vice sindaco, Lovato e Fasoli, sul posto. A quel punto, scorgendo la presenza di un gruppetto di ragazzi che lanciavano grida e bevevano, hanno chiesto l'intervento, lanciavano, sì esatto, non lanciavano sassi ma lanciavano grida. L'intervento dei carabinieri della più vicina stazione, ossia Colognola. Ma non è finita qui, grandi emozioni. Immaginando come e qua entra in gioco 007, immaginando come sarebbe andata a finire con l'arrivo della pattuglia, Lovato e il suo vice hanno avuto un'idea, furbetti. mentre i carabinieri di pattuglia scendevano dall'accesso principale per raggiungere il luogo del ritrovo, sindaco e vice sindaco si sono spostati e disposti nel versante esterno.
Che strategia!
In aperta
manovra tenaglia.
In aperta campagna, dal lato degli impianti sportivi. Comunque, in aperta campagna, questi stanno in un quartiere dove poi cominciano i campi infiniti. Questi ragazzetti erano nei campi infiniti a bersi le birre e fare quel cazzo che volevano. Vabbè, comunque, sono nascosti con le torce, perché così se fossero scappati dalla loro parte, li avrebbero illuminati e fatto segnale agli sbirri per farli pigliare.
Cioè, chi non vorrebbe un sindaco come questo?
Oh no,
cioè,
che sia, sia
sì. Un film, subito.
Sì, 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 che si sporca le
un
mani.
Docu- fa... film.
Un docu film. Netflix sta già lavorando a una serie speciale su Il villaggio dei fiori, le verità nascoste, 3 episodi da 50 minuti.
Disagio dei fiori.
Ma non è finita qui. L'accerchiamento ha funzionato a dovere. Purtroppo hanno fatto un po' di multe a questi ragazzetti. E... vabbè, infamoni del quartiere del villaggio dei fiori, che hanno messo i bastoni arrivati a sti ragazzetti che si erano messi in un posto isolato, che lo dicono anche loro nell'articolo, in un posto isolato fuori dal quartiere, ma abbastanza vicino, perché degli stronzi abbiamo detto disturbate troppo e hanno chiamato i carabinieri vicino. Quindi questi ragazzetti da minorenni sono diventati bully e baby gang per rendere più credibile tutta questa storia, che invece era solo un gruppo di amici che si sono ritrovati non al bar, perché non si può, non in altri posti perché sono chiusi. E poi vicino un articolo che non si capisce cosa sia successo, una grande polemica su un coltellino in classe alle scuole medie scatena un putiferio. Ha solo 12 anni, si prende a scuola con un coltellino in tasca, probabilmente l'ha fatto vedere a qualcuno, la voce si è sparsa, è arrivata ai genitori, i genitori
saranno creato... gigantita, ha un macete con sé,
ha un macete sui gruppi WhatsApp, è diventato un caso di stato, mancava poco che invece dei vigili chiamassero l'antiterrorismo
o il sindaco
o il sindaco che arrivava subito vestito con un giubbotto di piombo e saltava addosso al ragazzino e lo spaccava di botte e poi gli rubava il coltellino. E invece non è andata così. È andata che questo ragazzino ha avuto una crisi di nervi, cioè dopo una settimana ha avuto una crisi di nervi, si è messo a piangere, c'è scritto che comunque è stato un po' male per la pressione che ha avuto dai compagni, i genitori dei suoi compagni, la scuola per un coltellino che immaginiamo che non sia come quello della foto, sapendo che l'arina in gigante, un po' ogni tanto.
Spesso il primo risultato su Google Immagini è
spesso
la foto
il primo
dell'arena.
Risultato di bambino con coltellino è venuto fuori questo. Cercano quella un po' più, c'è cioè un po' più d'enfasi. E qui ha un coltellino svizzero, cioè nel
molto
senso,
scintillante, però c'è da dire.
Scintillantissimo, però ecco, questo qua si era prendato con un coltellino svizzero che nei gruppi WhatsApp è diventato un macete. Ha provato a uccidere la gente e adesso c'hanno i corsi a scuola con il sindaco, i carabinieri, l'esercito che spiega le armi.
Poi hanno scoperto che era un boy scout e quindi ok, va tutto bene. Poi lo usava per fare le incisioni a serpentina.
No,
sul
gli serviva per staccare gli adesivi dai pali. No, questo ragazzino non stacca gli adesivi dai pali. Però aveva un coltellino svizzero. Niente di che.
E per la cronaca operazioni ci spostiamo a Castagnaro in un articolo dell'Arena di giovedì 22 aprile. Ricettatori di rame traditi da TikTok.
No.
Ah sì,
non si usa
così.
TikTok.
Si erano ripresi mentre spellavano tubi a ritmo di musica per estrarre l'oro rosso. Sequestrati durante il blitz oltre 25 quintali di metallo ritenuti di provenienza illecita. Insomma, questi signori, più che ragazzi, perché appunto di età molto variabile, 27, 29, 37, 53 anni, hanno registrato questo splendido video su TikTok mentre appunto spellavano i fili di rame sulle note dice l'arena, di una canzone arabeggiante. E poi
non era disagravante, non era italiana questa canzone,
no, per niente.
Ascoltavano.
No, no, non usava le scale maggiori, solo scale arabeggianti. È accertato. Riprende, lo dice spesso, ritmi dance di un brano arabo. E insomma, cose del genere. Queste persone alla fine, chiaramente, ci viene anche da dire, sono state sgamate, perché d'altronde pubblicando queste cose su TikTok o quel, con chi che sia.
Ragazzi che ci ascoltate a casa, non fatelo a casa, nel senso, non riprendetevi mentre fate delle cose, che è meglio che non si vedano in giro.
Esatto. Perché altrimenti, come queste persone, potreste essere facilmente denunciate, nel loro caso per ricettazione. E vabbè, poi vi risparmiamo anche tutta la pantomima che fa l'arena sul discorso che questi hanno svolto questa attività in un campo, no, in un campo rom, e quindi non vi lasciamo immaginare le allusioni e le stupidità scritte nell'articolo.
Siamo quasi alla fine di questa 101, puntata numero 101, con un articolo a Caprino, che parla di Caprino, perché c'è una nuova ordinanza che impone ai cittadini di eliminare il verde che si protende oltre la proprietà privata, via rami e arbusti che riducono la visibilità. Nel segno della cura del verde e del decoro,
mi raccomando il decoro,
e per la sicurezza, è stata pubblicata il 21 aprile l'ordinanza redatta dall'ufficio polizia locale del comune, che impone a tutti i cittadini, proprietari, locatari, conduttori e detentori di immobili e terreni confinanti con strade comunali e vicinali di uso pubblico di provvedere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale atto a potare le siepi e a tagliare i rami di arbusti che si protendono oltre la proprietà privata. Perché appunto per la cura del verde devi mantenere la forma della strada, cioè, se l'albero esce di un po' oltre il recinto del giardino, della casa o del condominio, no, a filo, deve essere completamente a filo con diciamo il confine del cancello.
Operazione aiole sicure.
Quindi insomma sì, le forme degli alberi devono essere quadrate come le strade, e qualora il privato...
Come le teste!
qualora il privato responsabile non intervenisse tempestivamente nel ripristino...
Arriva il sindaco e lo spacca di botte!
...dello stato dei luoghi, nella pulizia e messa in sicurezza delle strade... dovremmo addebitargli l'onere per le opere eseguite direttamente dal comune, sempre per ragioni di decoro urbano e per evitare il proliferare di insetti, ratti o altri animali considerati dannosi per l'ambiente urbano.
Che chiaramente se prendi quei 10 centimetri che ti sporgono di pianta, risolvi quel problema.
Sì, un passaggio che non si capisce benissimo. In caso di accertamento di violazione o inadempienza, vanno dai 173 euro di multa in su. Non si sa
in
quanto.
Su fino alla Rua del Pacche.
In su,
sempre no. Più in su. E salirò tra le rose di questo giardino.
A meno
potate
che,
giuste.
A meno che non si debbano applicare eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi. Finisce dicendo che appunto passati questi 30 giorni partiranno i controlli a macchia d'olio.
E siamo tragicamente arrivati all'ultimo articolo di questa 101esima puntata.
No.
O 101ª, non lo so. Vabbè, a Brentino Belluno c'è un sindaco che è veramente euforico, possiamo dirlo.
Ragazzi, perché... sono veramente euforico.
È veramente
ci ricorda un altro sindaco.
Sì, sì. È vero, ma non è lui, è quello di Brentino Belluno. Taglia l'erba e spazza la neve, arriva il trattore multitasking. Mazzurana sparge anche il sale e sega rami e tronchi che tritura.
Condisce anche l'insalata.
Fa il caffè, fa dei toast fantastici. Lo abbiamo acquistato nell'ambito del progetto integrato di potenziamento della dotazione dei servizi comunali al cittadino. Molto importante. E poi comincia a proprio attirarsela per questo trattore che veramente
invidiato da tutti i comuni limitrofi.
È veramente contentissimo. La macchina prescelta è a doppia trazione e ha specifiche caratteristiche. Non...
ma sono specifiche, non sono
le caratteristiche.
Non ha caratteristiche un po' così vaghe.
Vaghe, cioè,
proprio
lì. Specifiche.
Mamma mia, che lavoro.
Come precisa il primo cittadino, ha un motore di 75 cavalli e 4 ruote motrici. Possiede una forza di 540 giri al minuto, un sollevatore meccanico, un bloccaggio a sale anteriore della trattrice con comando in cabina ed un cardano con protezioni. E ti offrono le capsule di caffè al ginseng gratuitamente all'acquisto per 6 mesi da inserire vicino al lettore CD, perché è stato acquistato con numerose dotazioni indirizzate in particolare a un miglioramento della manutenzione del verde pubblico e della gestione delle emergenze meteo e del chilometro zero, perché
sconti al 50% le prime persone che telefonano.
Chiama ora.
Telefonate.
Ho sentito che anche un ampio parcheggio all'interno, incredibile proprio.
Sì, accoglie almeno 2 macchine e mezzo. Tra queste il sindaco cita delle caratteristiche speciali: il braccio decespugliatore lungo 480 centimetri. E poi finisce, perché non possiamo leggervi tutte le specifiche perché ci emozioniamo anche noi.
Sembra uscita quelle schede tipo da gioco, no? Tipo che le varie macchine con le cilindrate.
Sì.
Ha 120.000 di potenza.
È felicissimo. Anche se la mascherina noi lo vediamo che gli ridono gli occhi. E poi conclude l'articolo così: adesso ci auguriamo che questo trattore possa essere sfruttato al meglio per rendere ancora più belli e ordinati tutti i centri del paese in cui viviamo.
E saluti, ci vediamo alla prossima puntata. Occhio ai trattori multitasking.
Attenti.
Ciao.
Se ci avete ascoltato fino adesso, fino alla fine, vi diamo una bella notizia, perché da domani, mercoledì 28 aprile, l'Arena rinnova la sua grafica.
Oh,
e quindi noi ci prepariamo a quello che vedremo.
Grande emozione.
Dai cassonetti da domani. Ci chiediamo se l'Arena con la nuova grafica rinnovata sarà anche a prova di forbice. Pensiamo di no. Come to bite you, baby.
The lady in your life, designed to turn any nose.